Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Limoncello. Negoziati tra Cina e Stati Uniti sui dazi, colloqui nel fine settimana a Ginevra, previsto un incontro anche tra Karin Keller-Sutter e la delegazione statunitense. Venti di guerra tra Nuova Delhi e Islamabad, bombardati nella notte 9 siti in Pakistan, sarebbero stati abbattuti 5 caccia indiani. Primo giorno di conclave, dall'ultima congregazione generale dei cardinali emerge un identikit, si cerca un papa pastore, costruttore di ponti. Via al governo Merz in Germania, ma la bocciatura del cancelliere al primo turno in Parlamento solleva dubbi sulla tenuta del suo esecutivo. Spettacolo a San Siro in Champions League, l'Inter batte il Barcellona 4-3 dopo i supplementari, in finale aspetta la vincente tra Paris Saint-Germain e Arsenal. Avete dunque sentito nei titoli, Stati Uniti e Cina si siederanno ad un tavolo per discutere dell'escalation che hanno innescato sui dazi e lo faranno in Svizzera, ci dice di più Chiara Savi.
Sono due delegazioni di alto livello quelle che si incontreranno a Ginevra il prossimo fine settimana. Per gli Stati Uniti ci sarà il segretario al tesoro Steve Bessent con il rappresentante al commercio americano. Pechino invierà il più alto funzionario in grado sulle questioni commerciali, Haley Feng, il vice premier per la politica economica. L'incontro è un passo decisivo per cercare di smorzare il braccio di ferro commerciale innescato da Donald Trump, che ha portato al 145% i dazi su beni importati dalla Cina, con quest'ultima che per rappresaglia ha imposto il 125% su prodotti americani in arrivo sul proprio territorio. Dagli annunci fatti nelle ultime ore appare evidente che nessuna delle due parti voglia apparire come quella che ha fatto il primo passo per invitare l'avversario commerciale a sedersi attorno a un tavolo. E qui si inserisce il ruolo della Svizzera. Nello stringato comunicato del Ministero del Tesoro americano si legge come Scott Bessent partirà domani per Berna, dove incontrerà la presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter, per parlare di un accordo commerciale e poi vedrà anche il rappresentante principale per le questioni economiche della Repubblica Popolare Cinese. Sul lato opposto, Pechino ha fatto sapere che Haley Feng sarà in Svizzera su invito della Confederazione a partire da venerdì e poi incontrerà Bessent. Berna dunque appare come l'anello di congiunzione tra Washington e Pechino per tentare di uscire da un contenzioso commerciale dannoso per le economie di entrambi i paesi.
E il tema dei dazi è stato anche al centro del delicato faccia a faccia alla Casa Bianca tra Donald Trump e il neo premier canadese Mark Carney. Secondo le tensioni, malgrado le tensioni commerciali, l'incontro è stato cordiale, anche se le posizioni tra i due governi rimangono distanti. Da Washington il corrispondente Andrea Vosti.
Donald Trump accoglie Mark Carney nello studio Vale, come al solito affiancato dai pezzi grossi della sua amministrazione. Il vicepresidente J.D. Vance, il segretario di Stato Marco Rubio, il segretario al commercio Howard Lutnick.
Thank you very much everybody. It's a great honor to have Prime Minister Mark Carney.
Il Canada è il principale partner commerciale con gli Stati Uniti. Una bilancia commerciale che vede però gli Stati Uniti in netto deficit, meno 63 miliardi di dollari nel 2024. Ecco quindi la decisione di Donald Trump di colpire l'alleato con dazi punitivi del 25% su acciaio, alluminio e automobili, e con la minaccia di ulteriori tasse doganali. L'ultima in ordine di tempo, le produzioni cinematografiche che scelgono il Canada per i suoi incentivi fiscali. A precisa domanda di una giornalista, Trump risponde che non c'è nulla che Carney possa fare per evitare al suo paese i dazi doganali.
No.
Why not?
Ma è sulla questione della sovranità canadese che le tensioni tra i due leader riaffiorano. Il Canada non è e non sarà mai in vendita, ha ribadito con fermezza Mark Carney.
It's not for sale, won't be for sale, ever.
I think that there are tremendous benefits to the Canadian citizens.
I canadesi hanno tutto da guadagnarci dal diventare il 51esimo stato. Pensate solo alle tasse, ha replicato Trump, prima di chiudere con un enigmatico mai dire mai.
It's only time. But I say, never say never.
Era annunciata ora arrivata. Nella notte l'India ha lanciato la sua risposta militare contro il Pakistan, ha ritenuto il mandante dei terroristi che due settimane fa hanno massacrato un gruppo di turisti nel Kashmir indiano. La rappresaglia ha preso la forma di attacchi missilistici verso 9 siti in Pakistan che, secondo Nuova Delhi, ospitavano infrastrutture dei terroristi. Islamabad denuncia invece la morte di una trentina di civili. Ci aggiorna da Mumbai Chiara Reed.
L'India aspetta con il fiato sospeso l'annunciata reazione del Pakistan. Per oggi sono previsti in tutto il paese esercizi di preparazione con sirene, blackout, evacuazioni, dispiegamento dell'esercito, perché Islamabad ha detto «ci vendicheremo in un momento a nostra scelta». Qui a Mumbai si vedono militari sorvegliare la costa perché il pericolo potrebbe anche venire dal mare. I cieli a nord di Delhi sono chiusi all'aviazione civile, come gli aeroporti di Amritsar, Srinagar, Leh. Gli attacchi missilistici nella notte vengono raccontati con due narrazioni diverse. Secondo i media indiani puntavano a campi di militanti, non a strutture militari ufficiali, e avrebbero causato 2 morti e 7 feriti. Secondo la stampa pakistana, i missili sarebbero caduti in aree urbane, facendo vittime civili nel Kashmir e nel Punjab pakistano. Distrutte alcune moschee che le televisioni oltre confine mostrano in continuazione. La popolazione viene ritratta in proteste e grida di battaglia contro il vicino di casa. Fonti governative pakistane hanno anche dichiarato di aver abbattuto 5 caccia indiani e di aver distrutto postazioni indiane lungo la frontiera. Invece le televisioni di qui ripetono che sono stati usati solo missili a lungo raggio e droni e non si è entrati nello spazio aereo del Pakistan. Probabilmente esagerazioni da entrambe le parti, ma che permettono di soddisfare la sete di vendetta che è cresciuta a dismisura nell'opinione pubblica interna. Il premier Narendra Modi ha spinto al massimo la retorica bellica in un crescendo di minacce che non potevano restare solo sulla carta. Ora i generali in Pakistan seguono lo stesso copione, ma tutti qui hanno sentore che gli sviluppi saranno ben più pesanti rispetto a simili scontri in passato.
Tutto è pronto in Vaticano per l'inizio del conclave che dovrà eleggere il nuovo pontefice, il 267esimo nella storia della Chiesa Cattolica. Alle 16.30 i 133 cardinali elettori si chiuderanno a chiave nella Cappella Sistina per individuare il successore di Francesco. Dal pomeriggio tutto lo Stato del Vaticano verrà schermato, impossibili quindi le comunicazioni telefoniche via internet per garantire sicurezza e nessuna interferenza. Da Roma, Anna Valenti.
Hanno trascorso la loro prima notte nelle stanze di Casa Santa Marta, la residenza in cui Francesco ha vissuto nei 12 anni del suo pontificato, ed è qui che i 133 cardinali elettori vivranno, mangeranno e scambieranno opinioni completamente isolati dal mondo esterno, senza TV, mezzi di comunicazione e persino finestre oscurate. E questo finché non individueranno il successore di Papa Bergoglio, che dovrà ottenere almeno 89 voti, a tanto si attesta infatti la maggioranza dei 2/3. Missione complicata nel conclave più affollato e frastagliato di sempre, stando alle ultime dichiarazioni rilasciate ieri da alcuni cardinali, che confessano di non aver ancora trovato una convergenza su un nome, ma nemmeno su una lista di nomi, perché le liste sono molte. Ma in assenza di nomi, nell'ultima congregazione generale di ieri, i cardinali hanno tratteggiato almeno un identikit del Papa che la maggioranza di loro vorrebbe. Un Papa costruttore di ponti, un pastore maestro di umanità, che incarni una Chiesa samaritana vicina ai bisogni e alle ferite dell'umanità, si legge nel comunicato della sala stampa vaticana. Inoltre si è sottolineata la necessità di portare avanti le riforme iniziate, in particolare la lotta agli abusi, la trasparenza economica, la riorganizzazione della curia e l'attenzione per l'ambiente. Tutti elementi, insomma, che fanno supporre si cerchi la continuità con Papa Bergoglio, più che la rottura.
Queste dunque le ultime. Noi ora vogliamo fornirvi, come dire, una piccola guida per comprendere questo conclave. Quali saranno, insomma, gli elementi ai quali prestare attenzione non appena arriverà la fumata bianca? Ne parliamo sempre da Roma con Bruno Boccaletti, che è responsabile delle trasmissioni religiose RSI. Allora Bruno, cominciamo da un paio di punti che hanno a che fare con il fattore tempo. Sarà importante capire quanto ci è voluto per eleggere il nuovo pontefice e anche conoscere la sua età.
Beh, andiamo per ordine. Il fattore tempo è importante soprattutto per capire qual è lo stato di salute della Chiesa che sceglie il Papa. Una elezione che si prolunga significa divisione interna, non chiarezza, quella non chiarezza su un candidato almeno apparente che si respira a Roma in questi giorni di attesa. Ricordiamo, Papa Benedetto XVI e Papa Francesco furono fatti in 2 giorni. Papa Giovanni Paolo II, dopo 8 scrutini al 4° giorno di conclave, quando i 2 precedenti candidati gli lasciarono il passo. Questo conclave si fermerà per la prima pausa sabato dopo 3 giorni di votazioni, l'obiettivo di una chiesa che vuole mostrarsi coesa e avere il Papa prima di questa data. E per quanto riguarda l'età, si sente la necessità di non avere un Papa né troppo anziano né troppo giovane, ipotesi quest'ultima che porterebbe ad un lungo pontificato. Ma non è una regola assoluta, anzi, Wojtyła aveva 58 anni al momento delle elezioni, Ratzinger 78, Bergoglio 76. Il fattore che ha giocato in questi 3 casi non è l'età, ma la personalità forte indiscussa dei 3 futuri pontefici.
Bruno, ci sono poi considerazioni che hanno a che fare più con la futura politica o geopolitica del Vaticano e quindi provenienza e orientamento del prescelto.
Ma la Chiesa Cattolica nel mondo ha una geografia che sorprende. Se guardiamo al numero di cattolici registrati, i dati sono del 2023, è il continente americano, nord, centro e sud ad essere in testa. Ma poi viene l'Europa, l'Africa è distanziata e l'Asia ha soltanto 150 milioni di cattolici, poco più del 3% dell'immenso continente. In conclave i rapporti di forza sono differenti. Vince chiaramente l'Europa, 53 cardinali elettori, poi le Americhe, 37, l'Asia davanti all'Africa, 23 rispettivamente, 18. Elettori. Nessun continente però determinante non lo è stato neppure in passato, si pensi al fatto che la stessa Italia, la nazione con più cardinali elettori, ha votato divisa nei precedenti conclavi. Dunque c'è il fattore provenienza, qualcosa conta, ma il criterio più forte pare essere, da un dato confermato dagli ultimi conclavi, la personalità del candidato. In questi giorni di incontri e discussioni è risuonata spesso la parola continuità, eredità in relazione soprattutto ai temi cari a Bergoglio. Molti papabili sono vicini alla sensibilità di Papa Francesco, gli ultimi, i poveri, una chiesa aperta a tutti, ma hanno storie diverse. Quello che pare certo è che non sarà un Papa fotocopia di Francesco.
Bruno Boccaletti in collegamento da Roma, e io vi segnalo che dall'inizio del conclave si occuperà anche Modem, il nostro approfondimento in onda alle 8.30 su Rete 1. La Germania deve ancora riprendersi dallo shock di ieri provocato dalla bocciatura di Friedrich Merz, cancelliere, nel primo turno di voto al Bundestag, il Parlamento federale. Per il leader cristiano democratico si è trattato di un colpo basso che mina fin dall'inizio la sua reputazione e autorevolezza, sollevando qualche dubbio anche sulla tenuta e stabilità del nuovo esecutivo. Solo al secondo turno Merz ha poi ottenuto la maggioranza assoluta da parte dei deputati e da oggi può iniziare a governare. Da Berlino, Walter Raue.
Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen und Gerechtigkeit gegenüber jedermann üben werde. So wahr mir Gott helfe.
Quello che avete sentito è stato il giuramento sulla Costituzione tedesca fatto ieri sera da Friedrich Merz dopo la sua movimentata elezione a cancelliere. Il politico cristiano-democratico non ha molto tempo per rielaborare la clamorosa umiliazione inflittagli al primo turno del voto da 18 franchi tiratori appartenenti ai partiti della maggioranza. Già questa mattina si recherà a Parigi per incontrare il presidente francese e subito dopo a Varsavia per un bilaterale col primo ministro polacco. Il segnale è chiaro. Dopo 6 mesi di assenza e vuoto politico, la Germania è di nuovo presente sul piano internazionale, anche se i compiti più urgenti da sbrigare per il neoeletto cancelliere sono di carattere interno. Una prima decisione presa da Friedrich Merz è quella di un dimezzamento del numero dei sottosegretari, che dovrebbe inaugurare una nuova stagione a favore di un'amministrazione pubblica più snella e meno dispendiosa. Attese nei prossimi giorni sono anche tutta una serie di misure per il contenimento dei costi energetici e per la limitazione degli arrivi di nuovi profughi nel paese. Per i primi giorni del suo cancellierato, Friedrich Merz aveva promesso l'introduzione di controlli a tappeto alle frontiere esterne della Germania, comprese quelle con la Svizzera, e il respingimento dei profughi privi di un permesso di soggiorno nel paese.
Ancora un contributo prima di chiudere: nessuna zona libera da lupi, almeno per il momento. Il Consiglio nazionale ha deciso infatti di mantenere invariata la politica di gestione di questo genere di predatore. Le attuali misure sono considerate sufficienti in attesa di ulteriori analisi. I dettagli con Mirko Priuli.
L'attuale politica di regolazione dei lupi in Svizzera è sufficiente almeno per ora. Martedì il Consiglio nazionale ha respinto con 98 voti contro 93 e 3 astensioni una mozione degli Stati che chiedeva una gestione più flessibile e differenziata a livello regionale, oltre che l'introduzione di zone libere da lupi. La Svizzera dispone tuttavia già di un sistema che consente varie forme di regolazione degli effettivi, ha ricordato la Commissione dell'Ambiente, sottolineando che in alcune regioni è anche possibile eliminare interi branchi. A questo punto l'applicazione della nuova legge sulla caccia spetta ai cantoni, ha aggiunto il consigliere federale Albert Rösti, esortando i governi cantonali a fare uso degli strumenti già a disposizione.
Aber es ist ganz wichtig und ich möchte Sie dazu aufrufen, die Instrumente, die bestehen.
Secondo il ministro dell'Ambiente, negli ultimi tempi i danni si sono ridotti. Ora bisogna attendere ancora 2 o 3 anni per valutare la situazione. Un periodo questo troppo lungo per un gruppo di deputati romandi di UDC e Centro che durante il dibattito si sono detti scettici sull'efficacia delle nuove regole.
È tutto per questa edizione, grazie dell'attenzione, buon proseguimento ed ascolto.